Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla quinta puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi vi raccontiamo una storia lunga tutta una penisola. È infatti tra pochissime settimane, il 28 di novembre, che verrà eletto il miglior portfolio del 2015 tramite il circuito del Portfolio Italia, un circuito che ha raccolto 10 tappe per tutto lo stivale e un circuito che ha eletto 20 portfolio finalisti che saranno in mostra a Bibiena al Centro per la Fotografia d'Autore. Da questi portfolio verranno scelti i 3 portfolio finalisti e il portfolio vincitore del premio appunto 2015. Ne parleremo con i nostri ospiti telefonici, ma prima lasciatemi darvi tutte le coordinate per entrare in contatto con noi. Ovviamente il gruppo Facebook, la pagina Facebook di Mantova Eyes, mettete mi piace per restare informati su tutto quello che pubblicizziamo nelle nostre puntate, quindi gli eventi, le mostre, i libri e soprattutto la mail mantovaeyes@gmail.com per proporci delle puntate o degli argomenti di discussione. Siamo qui assolutamente per voi. E se volete invece riascoltare tutte le puntate, anche quelle della prima stagione, oltre che il sito di Radio Base www.radiobase.eu, c'è anche la nuova piattaforma di Mixcloud all'indirizzo www.mixcloud.com/mantovaeyes. Potete riascoltare tutte le puntate, anche, ripeto, quelle della prima stagione. Prima di sentire il primo ospite telefonico di oggi, abbiamo 3 ospiti incredibili, una brevissima pausa e ci sentiamo tra pochissimo.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata alle tappe estive del Portfolio Italia. Siamo in linea con Fulvio Merlac, presidente di Portfolio Italia. Ciao Fulvio.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, il Portfolio Italia è ormai la più importante manifestazione FIAF dell'anno. Qual è il segreto di questo successo?
Ma vedi, io credo che la popolarità di Portfolio Italia sia da collegarsi direttamente con quella che è la gran fame che c'è in giro in tutta la nostra penisola di un confronto con chi ne sa di più, con chi è in grado di dare consigli, suggerimenti. Questo non può avvenire sempre all'interno delle associazioni fotografiche, dei circoli tradizionali, perché non tutti i circoli hanno le potenzialità per poterlo fare.
Certo.
E quindi il fatto che ci siano dei festival in giro dove ci si può confrontare con esperti, fotoeditor, fotografi, professionisti importanti, critici e quant'altro, è chiaramente un qualche cosa che stuzzica tutti quanti i fotoamatori che appunto fluiscono molto, molto numerosi alle letture di portfolio.
Diciamo che al di là dei fotomatori ci sono anche autori che nei tavoli di lettura portfolio hanno poi trovato il trampolino di lancio per iniziare un percorso poi professionale.
Sì, assolutamente sì, questo è successo quasi subito, quasi dall'inizio, dalle primissime edizioni. Potrei fare qualche nome importante, che ne so, quello di Luca Ferrari di Roma, che è diventato un fotografo professionista con i controfiocchi e anche un cineasta molto bravo.
Certo.
Alessandro Imbriaco di Salerno, che ormai è veramente sul trampolino di lancio per esperienze molto importanti. Giovanni Marozzini, che ha fatto delle cose eccezionali. Simone Martinetto, anche lui poi è diventato fotografo di festival cinematografici. Antonella Monzoni. Ma faccio un nome su tutti, che forse è quello che più dà l'idea di cosa può succedere con le letture di portfolio: il nome di Pietro Masturzo, napoletano,
certo,
che è il vincitore del World Press Photo Award del 2010, che passa per essere il concorso fotogiornalistico più importante al mondo, certo. Però lo stesso portfolio con cui lui, la stessa foto con cui lui ha vinto il World Press Photo, è stata presentata a un tavolo di Etura Portfolio all'interno del circuito di Portfolio Italia.
Certo, ma io personalmente quello che apprezzo delle Etura Portfolio, e poi una cosa su cui noi spingiamo tantissimo nella nostra trasmissione, è il fatto di aver spostato l'attenzione dalla foto singola, che è, diciamo, un po' è sempre stata la prerogativa dei concorsi fotografici, alla storia fotografica. Questo è uno step in più e una difficoltà maggiore, e questo può danneggiare gli amatori, diciamo così, della fotografia in favore magari dei professionisti che usano magari la fama del Portfolio Italia come veicolo per far conoscere magari un proprio lavoro, un proprio prodotto.
Io penso di no. Io credo che il fatto che oggi si dia tanta importanza alla storia, come dici te, io preferisco chiamarla sequenza, nel senso che sì, poi all'interno non ci sono solamente racconti fotografici, ma ci sono anche serie fotografiche,
certo,
e ne sia un bene per tutto l'amatoriato. Io ricordo che nel 2009 il compianto Gabriele Basilico, che fece parte in quell'occasione della commissione selezionatrice finale, quella che poi assegna il titolo di Portfolio Italia, ad un certo punto della selezione si chiese, e poi ci chiese, ma dove sono finiti i tradizionali fotoamatori? Il fatto è che i fotoamatori sono cresciuti tanto, tantissimo direi, non tutti ovviamente, insomma, ma però d'altra parte, sai, io faccio un esempio sempre abbastanza banale ma che credo possa rendere l'idea. Nel calcio non ci sono solamente le squadre di Serie A,
certo,
e quindi nella fotografia anche là vige la stessa regola, non tutti possiamo diventare dei grandissimi fotografi, però tutti quanti possiamo crescere, e i tavoli di Etura Portfolio sono utili proprio per questo.
Certo.
Io non credo che li possa danneggiare, che poi ci siano i professionisti che approfittano del circuito per
in qualche modo rinvalidare
la loro fama, beh, ci sta, dai.
Tu sei un estremo conoscitore delle dinamiche non solo italiane ma internazionali. Qual è la situazione italiana nell'ambito dei concorsi per portfolio rispetto magari al resto d'Europa, magari ai nostri vicini francesi, ecco, tanto per fare un esempio?
È assolutamente buona. In giro per l'Europa ci sono dei festival fotografici eccezionali. In Francia le Rencontre d'Arles,
certo,
che quest'anno è arrivato alla 46esima edizione, è forse il più importante di tutti, anche perché può contare su un budget che
soprattutto
noi ci sogniamo nel modo più assoluto. Anche nei festival più importanti italiani saremo una percentuale di budget assolutamente infima,
certo,
in confronto a quello di Al. Ci sono altri festival con le tour di portfolio importanti, che ne so, Foto Spagna a Madrid,
sì,
mi viene in mente Encontros da Imagen di Braga in Portogallo,
sì,
ce n'è uno a Berlino, uno a Vienna, a Aison, e poi ce ne sono anche in giro per fuori dall'Europa ovviamente.
Certo.
Ecco, però in nessun posto del mondo, in nessuna nazione esiste un circuito di festival di lettura portfolio come Portfolio Italia.
Questo è importante, perché hai citato una cosa interessante, i festival. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un proliferare di questi festival, che forse sono una delle pochissime possibilità che i fotografi hanno, magari i fotografi professionisti hanno, per guadagnare qualcosa. Pensi che l'elevato numero di festival presenti in Italia sia un bene perché aiuta la diffusione, o magari inevitabilmente potrebbe essere un male perché potrebbe magari calare la qualità, ecco, proprio per il grande numero?
Ecco, sai, io non credo nella massificazione, non credo che la massificazione sia un bene, però nel caso specifico io credo che chi organizza un festival in genere ha le capacità, le qualità per poterlo fare in modo ineccepibile, perché un festival deve poter contare su un budget finanziario importante,
certo,
su persone che sappiano cosa fare. Per cui io penso e auspico che i festival siano sempre organizzati col massimo della serietà e che quindi possano essere un bene per tutto il movimento fotografico.
Certo.
Noi in Portfolio Italia abbiamo posto il tetto di un massimo di 10 tappe.
Sì, proprio.
Perché vogliamo poter tenere sotto controllo i festival che rientrano nel circuito e fare sempre in modo che si esprimano al massimo delle loro possibilità.
Certo, questo è molto importante. Un'ultima domanda, ormai la stagione dei festival volge al termine, ci stiamo preparando per il grande appuntamento di fine anno in cui si sceglierà il miglior portfolio dell'anno, però tutti coloro che magari non sono stati premiati si stanno rimboccando le maniche per iniziare un nuovo lavoro fotografico che porteranno alle letture del 2016. C'è magari un consiglio che ti senti dare a tutti questi fotoamatori che si stanno, diciamo, approcciando a un nuovo lavoro?
Ma io consiglierei la semplicità, il massimo della semplicità, non andare alla ricerca di cose impossibili, non pensare che per realizzare un portfolio buono bisogna andare in capo al mondo. Un portfolio buono si può fare anche sotto casa, raccontando una storia semplice, ma cercando di metterci dentro tutto il cuore, tutta l'anima possibile. Essere se stessi, cercare di fare le cose semplici, ma di farle con amore.
Grazie Fulvio per essere stato con noi.
Grazie a te.
Adesso ci prendiamo una brevissima pausa e torniamo tra pochissimo con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, bentornati alla puntata dedicata al Portfolio Italia. Siamo in linea con Sara Munari, già nostra ospite nella prima stagione. Ciao Sara.
Ciao a tutti.
Allora, oggi con Sara, che è, diciamo, docente in questo, vogliamo indagare come realizzare il nostro portfolio, diciamo, dalla ideazione alla realizzazione e poi, perché no, alla veicolazione tramite i tavoli delle letture. Partiamo dal principio. Quali sono i principi su cui ti basi per farti, tra virgolette, venire un'idea? Dove prendi tu, Sara, gli spunti per farti venire un'idea di portfolio?
Allora, per me è del tutto casuale, nel senso che c'è una cosa che mi incuriosisce, me la vado a studiare, leggo quelli che hanno già fatto, scritto, anche proprio scritto oppure prodotto fotograficamente cose che avessero a che fare con quel tema. Poi mi documento in Google, studio e poi parto.
Mi faceva ridere perché durante un tuo workshop mi hai detto: io cerco su Google Image, guardo le prime 20 pagine di Google Image di foto che sono state fatte e non faccio quelle foto lì.
Sì, più o meno il gioco è questo.
Altrimenti si fanno cose già fatte. Questo mi ha fatto particolarmente sorridere. E una volta, ovviamente, la fase della preparazione è molto importante, ma poi una volta sul posto è più, diciamo così, un'azione legata a sapere già che fotografie tu devi fare perché tu sei partito con una certa idea, oppure ti lasci anche un po' magari guidare, non so, non dal caso ma magari dalle sensazioni?
Nel mio caso io parto già con una struttura del progetto determinata. È anche vero che poi sul posto, soprattutto per il genere che faccio io, che è reportage in strada, mi faccio guidare anche dalle cose. È chiaro però, se ho deciso che il lavoro avrà una determinata atmosfera, tento di mantenere quell'atmosfera per tutto il lavoro, quindi sto concentrata sul progetto di massima.
Certo.
E poi tento di muovermi.
Ecco.
Però in linea di massima, per chi comincia, visto che è di quello che mi chiedevi,
sì,
il consiglio più grande che do è di partire con le idee molto chiare, perché meno ha le idee chiare il fotografo, meno le avrà il fruitore nel momento in cui guarda le foto.
Ecco, quindi questa è una cosa che hai detto spesso anche a me, in cui mi riconosco molto: evitiamo di fare foto a tutto per poi cercare successivamente in fase di editing un fil rouge, perché è impossibile trovarlo.
È impossibile, ma è impossibile anche per noi, cioè per noi, per chi lo si approccia alla fotografia in modo magari più approfondito. Figurati per una persona che l'affronta con leggerezza,
certo,
in mezzo ai 5.000 scatti che ha fatto, la difficoltà che può trovare nel metterli insieme, insomma.
Certo. Una volta realizzate le fotografie e quindi comunque fatta la parte, insomma, non certo la parte facile, comincia una parte che non è certo facile neanche quella dell'editing. Diciamo che forse è meglio consigliare anche agli amici a casa di andare a queste tappe del Portfolio Italia in primo luogo per farsi consigliare sull'editing, non pensando di avere già il lavoro fatto, finito, editato in mano.
Allora, ci sono diverse tipologie di lettura portfolio, ci sono quelle in cui è uno scambio anche, nel senso che magari il lavoro è finito, certo, e tu chiedi se funziona e basta. Però per come percepisco io la lettura portfolio è proprio un guidare chi viene a proporti le foto per migliorare il progetto, dando delle motivazioni serie, certo, e determinate da esperienze nostre di foto già viste, di portfolio già composti, o comunque anche facendosi guidare dall'istinto per una cosa che non si è mai vista.
Ecco, dicevi, scrivevi sul tuo blog la pericolosità di affidarsi ai lettori sbagliati.
Allora, io ho notato ultimamente che sono nate letture portfolio un po' dappertutto, spesso mi sembra che i lettori portfolio siano un po' improvvisati, quindi nel momento in cui non sanno bene da che parte girare per consigliare le persone che sono venute, preferiscono liquidare la cosa dicendo sì mi piace, no non mi piace. La cosa giusta da dire, probabilmente, che assomiglia più al mi piace, è sì funziona per questo motivo, no non funziona per tutti questi motivi, prova a cambiare questo, spostati in questa direzione. Cioè, è uno scambio, perché anch'io imparo da chi viene a lettura, sì, però è anche il saper consegnare per muoversi successivamente meglio.
Grazie mille Sara per questi consigli, e quindi diamo appuntamento, grazie, a tutti gli amici nel 2016 per tutte le letture portfolio in cui magari a volte ci sarai anche tu.
Sì, penso di sì, se mi chiamano sì, se no sto anche a casina e riposo.
Grazie mille Sara.
Grazie a te, bello, buona giornata.
E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata al Portfolio Italia, e siamo in linea con Francesco Francaviglia, vincitore del Portfolio Italia 2014. Ciao Francesco.
Ciao Marco, salve a tutti.
Allora, il tuo progetto, Le donne del digiuno, un progetto pazzesco, io c'ero quando l'hai presentato, ma poi ne parliamo. Quello di cui voglio cominciare a parlare all'inizio è come ti sei approcciato alla fotografia e a che punto eri del tuo percorso quando hai deciso di iniziare questo lavoro fotografico che poi ti ha portato a vincere il Portfolio Italia.
Beh, il mio rapporto con la fotografia è piuttosto giovane rispetto ad un passato che mi ha visto crescere come violoncellista dentro ai conservatori, le orchestre. Le donne del digiuno è stato in realtà il mio primo vero lavoro importante da quando ho deciso di dedicarmi esclusivamente alla fotografia. Non so razionalizzare bene come sia nata l'idea di entrare dentro questa storia. Certamente credo nella fotografia come strumento di esplorazione di se stessi, come strumento di recupero della memoria storica, e credo anche nel suo enorme potere di democratizzare le storie per renderle accessibili a tutti, oltre chiaramente ad effettuare un'operazione di denuncia sociale.
Io, come ho detto prima, ero presente a Castelnuovo Garfagnana quando tu hai presentato il libro, di fatto, perché tu sei venuto lì con il libro e materialmente hai dovuto strapparlo per presentarlo come portfolio e non come... Poi da una cosa del genere, che magari no, poteva denotare un tuo non saperti approcciare a un certo tipo di realtà, poi in realtà hai vinto, no? Quindi ecco, immagino che non te lo aspettassi quando sei venuto lì a presentare il portfolio. Ecco, cosa ti avevano detto poi quando tu hai fatto vedere questo portfolio i lettori a cui lo avevi mostrato?
Sì, certamente no, non me lo aspettavo, mi riferisco alla vittoria.
Certo.
Credo quella fosse la prima volta che io mi sottoponessi ad una lettura portfolio. E con la formazione rigida da musicista avevo letto con molta attenzione il regolamento. A mio avviso non si evinceva che un lavoro già pubblicato da un editore non potesse partecipare. Per cui mi presentai con il libro. Certo. E non con le singole stampe. Non potevo credere che la sola differenza qualitativa, insomma, certo, tra la stampa fine art e quella tipografica potesse in qualche misura influire, sì, su, sì, una, certo, valutazione globale da parte dei lettori. Le reazioni nei confronti di questo lavoro sono sempre state all'inizio di silenzio, cosa che mi metteva in grande difficoltà perché non capivo. Adesso anch'io che riesco ad osservare quei volti dall'esterno, anch'io sento il bisogno del silenzio, ecco.
Ecco, prima la vittoria in una tappa e poi la vittoria assoluta del circuito. Che cosa è cambiato da lì?
La vittoria di Portfolio Italia è arrivata contestualmente all'esposizione di questi ritratti presso la Galleria degli Uffizi. Non posso negare che questi due avvenimenti così importanti, avvenuti nello stesso momento, abbiano dato al mio lavoro enorme visibilità. Per cui sono nati tanti progetti, sono arrivati molti inviti, richieste di collaborazione. Si è chiusa nei giorni scorsi la mia personale al Macro, sì. Realizzata in esclusiva proprio per il Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Chiaramente tutto ciò mi ha permesso di incontrare e conoscere tantissime persone per le quali nutro enorme stima.
Ecco, entriamo più nel merito del progetto. Le donne del digiuno, lo ricordo insomma per quei pochi che non lo sapessero, sono dei ritratti a delle donne che dopo le stragi di mafia hanno digiunato, è corretto?
Sì.
Ecco,
sì.
Riguardo a quello che poi è la motivazione, no, del digiuno, tu in un'intervista hai dichiarato: il mito siciliano è svanito e con esso il potere militare della mafia. Tuttavia oggi la mafia è viva forse più di prima e ha i suoi uomini direttamente nelle istituzioni. Ecco, mi viene da pensare, questo rende la lotta alla mafia ancora più difficile di prima. Cioè, prima si sapeva, no? I cattivi erano quelli con le pistole e in teoria i buoni erano quelli che li andavano a catturare. Però adesso non si capisce più niente, diciamo.
Sì, questa è un'affermazione un po' scivolosa. È bene forse precisare che questa frase fa riferimento ad un contesto più ampio e che per mito siciliano io facessi riferimento alla Coppola e alla Lupara.
Certo, esatto.
Cosa Nostra ha praticato la politica dell'attacco militare anche nei confronti delle istituzioni quando è stato necessario per dimostrare la propria potenza sul territorio,
certo.
Per affermare un nuovo capo o semplicemente per rispondere alle richieste di una parte di quelle istituzioni deviate, come nel caso delle stragi, per esempio,
sì.
Che volevano che ci fossero degli eventi così eclatanti da un lato e dall'altro Cosa Nostra è assolutamente consapevole del fatto che gli affari, gli interessi finanziari si gestiscono invece nel silenzio,
sì.
Quindi ultimamente con la politica del cosiddetto inabissamento di cui parla Pietro Grasso in un suo famoso libro, Cosa Nostra evita in questa maniera di venire allo scoperto con fatti criminali eclatanti.
Certo, questa è la sostanziale differenza che la rende ancora più difficile da trovare forse.
Non dissimile dalla Cosa Nostra, quella attuale, non dissimile da Cosa Nostra degli anni 70, che non praticava certamente la violenza nei confronti delle istituzioni, ma
certo.
Che con essa andava a braccetto per gestire appalti o coltivare grandi traffici di droga o di armi.
Ecco, un argomento come questo è veramente di difficile approccio, penso ai tanti ragazzi che magari in vista della nuova stagione 2016 di Portfolio Italia si vogliono cominciare a cimentare con questo tipo di progettualità fotografica. Che cosa consigli a queste persone che si stanno così approcciando alla realizzazione di un progetto?
Ma io non sono in grado di dare consigli, io posso parlare della mia esperienza.
Ecco,
io mi sono
sì.
Sempre avvicinato soltanto alle cose a cui ho creduto e a cui credo veramente, innamorandomene e credendoci fino in fondo. Portfolio Italia è una preziosissima opportunità, ma lo è anche la possibilità di crescita che ti offre ogni nuovo lavoro a cui decidi di accostarti, non solo come fotografo, ma fondamentalmente come uomo.
Grazie mille Francesco per questi consigli, grazie per le tue parole e grazie per le tue fotografie.
Grazie.
E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. A tra poco.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.
Bentornati a Mantova Eyes, ultimo blocco di trasmissione, giusto il tempo per ricordarvi alcuni appuntamenti. Giovedì 12 novembre alle 21,
in Piazza della Loggia, Luisa Bondoni ci accompagnerà in una serata dedicata al fotografo Brassai presso lo spazio Aref, proprio in Piazza della Loggia a Brescia. Luisa Bondoni, laureata in conservazione dei beni culturali presso l'Università degli Studi di Parma, attualmente è curatrice del Museo Nazionale della Fotografia di Brescia e ci accompagnerà proprio in una serata in cui si parlerà del famoso fotografo ungherese Brassai. Domenica 15 novembre invece un amico di Mantova Eyes, Mattia Bianchi, e il suo collega Paolo Ferri inaugurano la mostra fotografica Visione Industriale. Voi sapete che Mattia Bianchi è stato nostro ospite nella terza puntata e proprio Visione Industriale, di cui abbiamo parlato nella terza puntata, sarà oggetto di questa mostra all'Arci Virgilio di Vicolo Ospitale 6, che inaugura domenica 15 novembre alle ore 19. E per chiudere vi aspetto ovviamente tutti gli ascoltatori di Mantova Eyes venerdì 13 novembre per il terzo dei 5 appuntamenti sulla fotografia che si tengono a Sant'Agnese. Il tema della serata sarà un tema molto 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 impegnativo, ma a cui ci sentiamo di dedicarci: il rapporto tra fotografia e arte. Per concludere, alcuni suggerimenti editoriali. Abbiamo parlato con Sara Munari in questa puntata e quindi vi vogliamo consigliare uno dei suoi libri, in particolare quello proprio sul portfolio fotografico. Il titolo del volume è Il portfolio fotografico, istruzioni imperfette per l'uso, e questo libro, proprio in questo libro, Sara Munari condivide le sue esperienze artistiche e professionali guidandoci nella costruzione di un portfolio fotografico, dalla ricerca dell'idea iniziale al suo sviluppo, dallo scatto alla selezione delle fotografie, dalla preparazione alla presentazione nei canali artistici e commerciali. Quindi un libro assolutamente in tema con quello che è la nostra trasmissione di oggi. Abbiamo veramente finito, non ci resta che salutarci. Noi ci vediamo venerdì a Sant'Agnese per il terzo dei 5 incontri di fotografia, e con Mantova Eyes ci risentiamo martedì prossimo alle 18 dopo il GR, ovviamente solo su Radio Base.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.